Buonasera da Martino Fiumi, sono le 22.30, le news della notte di Popolare Network. Continuano gli attacchi di Stati Uniti e Israele contro l'Iran. Secondo i media locali, in serata sarebbero stati colpiti un ospedale e diverse abitazioni. Nel raid sarebbero diversi i morti civili e le persone disperse sotto le macerie. Il paese risponde con missili su Israele e altri paesi del Golfo, sempre in serata, hanno suonato più volte le sirene di emergenza a Tel Aviv e Gerusalemme. Della situazione in Medio Oriente hanno parlato i 27 ambasciatori dell'Unione Europea, ma solo la Spagna ha condannato gli attacchi. Vogliamo battere la destra alle prossime politiche, così oggi Elly Schlein dicendo di essere disponibile per le primarie della coalizione di centrosinistra, mentre domani verrà iscritto nel registro degli indagati il tranviere che era alla guida del mezzo deragliato venerdì a Milano. Si indaga anche sul malfunzionamento del sistema di frenata d'emergenza. Queste e altre notizie nel nostro giornale radio. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori. Il comando centrale degli Stati Uniti ha annunciato di aver distrutto il quartier generale dei Pasdaran, uno degli oltre 1000 obiettivi colpiti dai bombardamenti di Stati Uniti e Israele contro l'Iran. Mentre in serata i media iraniani hanno parlato di nuovi bombardamenti che hanno colpito un ospedale, un commissariato di polizia e diversi edifici residenziali nella periferia di Teheran. A 40 ore dall'inizio dell'attacco non c'è un numero certo di vittime civili, ma secondo fonti iraniane sarebbero più di 100 solo le morti nella scuola femminile bombardata ieri. Tra le vittime iraniane c'è anche l'ex presidente Ahmadinejad. In risposta, il paese ha lanciato missili contro Tel Aviv e Gerusalemme, dove in serata si sono sentite forti esplosioni, e altri paesi del Golfo. Ci sono anche le prime 3 vittime statunitensi. Erano soldati di stanza in Kuwait, mentre pochi minuti fa il premier britannico Starmer ha accettato la richiesta degli Stati Uniti di usare le loro basi militari per attaccare gli obiettivi iraniani. Ora a Teheran, quello che resta del regime degli Ayatollah, prepara la successione a Khamenei, il servizio di Farhan Sabai.
La morte del leader supremo ha suscitato reazioni diverse tra gli iraniani. C'è stato chi lo ha pianto e chi ha accolto con gioia la notizia. Ora si prepara la successione, ma non è detto che il popolo iraniano riesca a prendere il potere e il futuro dell'Iran sia roseo. Al contrario, in Iran potrebbe emergere una leadership dei Pasdaran ancora più radicale ed è possibile che in seguito ai bombardamenti l'Iran sprofondi in una guerra civile, perché le minoranze curde, le minoranze arabe e le minoranze baluci potrebbero sollevarsi anche grazie alle armi e ai finanziamenti di potenze straniere. La situazione in Iran è incandescente, i bombardamenti su Teheran sono ripresi alle 18.15 e la tensione cresce in tutta la regione. Ieri e oggi i missili iraniani hanno colpito diverse monarchie sunnite del Golfo, forse anche perché fanno il doppio gioco e non soltanto perché ospitano basi militari statunitensi. È il caso dell'Arabia Saudita, dove il principe MBS Mohammed bin Salman ha da una parte invitato Teheran e Washington a negoziare e dall'altra avrebbe chiesto al presidente americano Trump di bombardare Teheran. Da parte loro, gli Emirati hanno invece firmato i patti di Abramo e quindi i bombardamenti sull'aeroporto di Dubai potrebbero essere letti come una ritorsione. Intanto il Golfo Persico è pericoloso per la navigazione e infatti sono decine e decine le navi bloccate, 60 quelle che battono bandiera francese, in cerca di riparo. Per Popolare Network, Farhan Sabai.
Secondo il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, l'operazione militare contro l'Iran potrebbe durare 4 settimane o forse anche meno. Lo ha affermato in serata in un'intervista, dopo aver detto in giornata che gli Stati Uniti hanno affondato 9 navi iraniane, aggiungendo di essere disposto a parlare con la nuova leadership di Teheran. Ascoltiamo il servizio di Michele Migone.
L'annuncio arriva attraverso un'intervista. La nuova leadership iraniana vuole parlare e io ho accettato di farlo, ha detto Donald Trump. Cosa significa questa dichiarazione? Per ora è difficile dirlo. I bombardamenti israeliani e americani proseguono, i missili balistici iraniani continuano a essere lanciati. Ci sono state le prime tre vittime americane. La guerra va avanti in queste ore. Nel primo giorno del conflitto, ricorda il presidente americano, 48 leader del regime, tra cui la guida suprema Ali Khamenei, sono stati eliminati. Le operazioni militari sono avanti rispetto ai programmi, ha aggiunto. Sono stati presi di mira gli esponenti più radicali e gli uomini chiave del sistema di difesa e di repressione del regime. I pragmatici, molti dei quali fanno capo alla corrente riformisti, non sono entrati nel mirino degli aerei USA e israeliani. Se le parole di Trump corrispondono alla realtà, forse sono proprio loro che vogliono parlare con il presidente americano. Lo scenario sarebbe quello di una soluzione venezuelana. Gli esponenti moderati accetterebbero tutte le condizioni USA su nucleare, arsenale missilistico e petrolio e in cambio salverebbero un regime molto più debole, parzialmente modificato, ma pur sempre in vita. Potrebbe essere una soluzione buona per Washington, non per Tel Aviv. Trump potrebbe cantare vittoria, evitare di rimanere coinvolto in un conflitto più lungo, ma se queste richieste di colloqui ci sono state veramente, bisogna vedere cosa sono disposti a concedere coloro che le hanno fatte. Se non dovesse essere una resa completa, Trump deciderà di andare avanti con l'attacco nel tentativo di arrivare a un cambio di regime, obiettivo comunque non facile. Il presidente americano si sarebbe buttato in questa guerra senza un'idea precisa su come ottenere quel risultato. Trump si muove passo dopo passo, improvvisando. Decisivi saranno i prossimi giorni.
E ora ascoltiamo l'editoriale della direttrice di Radio Popolare, Lorenza Ghidini.
Dopo 36 ore dall'inizio della guerra, il popolo iraniano sembra già di nuovo solo. Non è la sua libertà lo scopo dei bombardamenti. Non ha un leader perché il regime ha fatto fuori tutti gli oppositori. C'è il figlio dello Shah che scalpita, ma se anche Trump lo riportasse a Teheran, non sarebbe certo una scelta democratica. Agli iraniani i supposti liberatori stanno dicendo ora: avete un'occasione, una finestra, sfruttatela. Ma per quanto siano un popolo fiero e coraggioso, per quanto possano tirare un sospiro di sollievo davanti alla morte del tiranno, è evidente che prendersi il paese e farne una democrazia resta difficile. Trump si è rivolto a loro, ma probabilmente lavora a uno scenario alla venezuelana, sostituendo Khamenei con un leader più controllabile, da costringere alla resa sul fronte nucleare e alla collaborazione su quello petrolifero. E questo non è il cambiamento per cui gli iraniani erano disposti a dare la vita. Non è certo la prima guerra di aggressione degli Stati Uniti, ma se in passato le camuffavano costruendo pretesti, tipo la provetta di Colin Powell all'ONU per poter invadere l'Iraq, ora non serve più nemmeno quello, vale tutto. E in questa anarchia mondiale i negoziati fra Iran e Stati Uniti non avevano alcuna chance perché il diritto, la mediazione e la diplomazia non sono più un valore da difendere. Khamenei avrebbe dovuto essere processato e condannato per i suoi crimini nel suo paese, davanti alle famiglie delle decine di migliaia di vittime che ha fatto in questi lunghi anni al potere. Ma la legge del più forte si è ormai imposta dall'Ucraina alla Palestina, da Caracas a Teheran, e non è compatibile con la libertà dei popoli.
L'attacco in corso sull'Iran potrebbe avere conseguenze economiche a livello globale. Teheran ha detto in giornata di aver colpito tre petroliere statunitensi e britanniche nel Golfo e nello Stretto di Hormuz. Al momento non ci sono conferme né da parte di Washington né da Londra. Quello che è certo è che decine di petroliere sono bloccate al largo dello strategico Stretto di Hormuz. Oggi Trump però ha detto di non essere preoccupato per il prezzo del petrolio. Marco Sanfilippo è docente di politica economica all'Università di Torino.
Trump in questo momento non è preoccupato e uno dei motivi per cui non è preoccupato è che gli Stati Uniti dipendono un po' meno dalle importazioni di petrolio rispetto a quanto non succeda per l'Europa e soprattutto vedremo dopo l'Asia. Quindi diciamo se il conflitto dovesse durare poco si può immaginare che non ci saranno grosse conseguenze sugli Stati Uniti. Per quel che riguarda invece l'economia globale lì siamo su una situazione un po' diversa, nel senso che dobbiamo immaginarci uno scenario immediato che è sicuramente quello del blocco dello stretto di Hormuz, che è probabilmente già in corso per molti versi ed è un sito importante perché da lì passa circa il 20% dell'export di petrolio globale. che va soprattutto verso l'Asia, e quindi diciamo ci dobbiamo aspettare che questo abbia un impatto immediato, visto la scala di cui stiamo parlando, su prezzi del petrolio, che finora si sono mantenuti abbastanza stabili intorno ai $70 al barile. Possiamo aspettarci probabilmente nei prossimi giorni, se non già domani stesso, diciamo, un incremento intorno agli 80 o giù di lì. Ed è, questo lo dico perché è quello che è successo a giugno scorso, quando c'è stato questo breve conflitto tra Israele e Iran. L'OPEC ha già annunciato però che da aprile inizierà a produrre di più. Questa è una misura che va in qualche modo probabilmente a contenere un effetto sull'aumento dei prezzi, quindi quello che succederà poi dipenderà ovviamente, riguardo al petrolio, da quanto lungo sarà questo conflitto e quanto è intenso.
L'Unione Europea ribadisce la sua solidarietà al popolo iraniano, ha detto in serata l'alto rappresentante dell'Unione Europea per la politica estera, Kaya Kallas, mentre oggi si è svolta una riunione in videoconferenza dove i 27 ambasciatori dell'Unione Europea hanno espresso preoccupazione per la sicurezza in Medio Oriente. Domani Tajani riferirà in Parlamento, ma per ora l'unico paese a condannare l'attacco di Stati Uniti e Israele contro l'Iran è stata la Spagna. Da Madrid ascoltiamo il servizio di Giulio Maria Piantadosi.
La Spagna è l'unica tra i grandi paesi dell'Unione Europea ad aver respinto esplicitamente l'azione militare lanciata da Trump, un netto rifiuto verso l'attacco di Stati Uniti e Israele contro l'Iran, un attacco che non porterà nulla di buono, ha detto Sanchez, che ha qualificato i bombardamenti contro l'Iran come un'azione unilaterale che alimenta un ordine internazionale sempre più caotico e incerto.
Este atropello alla legalità internazionale che non va a traer nada bueno.
Quella di Sanchez però non è una difesa dell'Iran. Il premier spagnolo ha ricordato le violazioni dei diritti umani, soprattutto nei confronti delle donne, la mancanza di democrazia e la repressione delle manifestazioni. Sanchez ha chiesto una de-escalation immediata per evitare una nuova guerra devastante in Medio Oriente. Una posizione, quella della Spagna, che ancora una volta si distingue dal resto delle altre principali capitali europee. Di fronte alla netta condanna spagnola, leader come Macron e il cancelliere tedesco Merz hanno evitato una critica diretta agli Stati Uniti e Israele, preferendo concentrarsi sulle colpe del regime assassino di Teheran. Anche l'Unione Europea, pur chiedendo alle parti il rispetto della legalità internazionale, solo ha chiesto all'Iran di non reagire e non agli USA e a Israele di non attaccare.
Passiamo all'Italia. A pochi giorni dal deposito della nuova legge elettorale, Elly Schlein ha detto di essere disponibile per correre alle primarie di coalizione e scegliere così chi si candiderà come presidente del Consiglio per il centro-sinistra. Ascoltiamo il servizio di Alessandro Braga.
Prima un attacco a Giorgia Meloni e al governo sulla questione iraniana, dove l'esecutivo ha dimostrato di essere schiacciato sulle posizioni statunitensi. Poi Elly Schlein parla del centrosinistra e apre la possibilità di primarie di coalizione. Come sceglieremo il futuro candidato premier del centrosinistra? Le modalità le decideremo insieme agli alleati. Si può fare come la destra, indicando chi prende un voto in più, oppure scegliere altre strade, come le primarie di coalizione, a cui ho già dato la mia disponibilità, ha detto. Una possibilità che non dovrebbe dispiacere ai probabilissimi, vista la legge elettorale che dovrebbe essere approvata, alleati del Movimento 5 Stelle, che con Stefano Patuanelli avevano aperto alla possibilità. E del resto al leader pentastellato Giuseppe Conte l'idea stuzzica. Pur partendo da una posizione sfavorita, Conte è convinto di poter attirare su di sé molte più preferenze di quelle dell'elettorato 5 Stelle, portando ai gazebo gli indecisi e chi ha ancora l'immagine di lui premier ai tempi della pandemia. L'eventuale discesa in campo di un terzo, o meglio terza sfidante, sarebbe poi per lui un plusvalore. La casa riformista di Matteo Renzi potrebbe puntare su un suo nome, quello della sindaca di Genova, Silvia Salis, è il sogno proibito. Un nome che potrebbe portar via molti voti alla segretaria Dem, che però, ostinatamente unitaria come ama definirsi, non potrebbe fare altrimenti. Nonostante nel suo partito siano non pochi quelli che vorrebbero evitare primarie, che si potrebbero trasformare non in una festa di popolo, come definite dai favorevoli, ma in una resa dei conti senza sconti.
Siamo in chiusura. L'autista del tram deragliato lo scorso venerdì a Milano sarà iscritto domani nel registro degli indagati. Si tratta di un atto necessario per ricostruire le dinamiche dell'incidente. Le accuse nei confronti del tramviere saranno di omicidio colposo e lesioni colpose. L'incidente, avvenuto in zona Porta Venezia, ha causato 2 morti e decine di feriti. Il conducente stesso era stato portato in ospedale e lì aveva detto di aver avuto un malore, cosa che spiegherebbe perché abbia saltato la fermata prevista pochi metri prima dello schianto. Ma un altro punto critico rimane il sistema frenante di emergenza, che non è entrato in funzione. Gli investigatori stanno indagando anche su questo punto. Era tutto per questa edizione. Le notizie di Popolare Network tornano domani mattina alle 6.30. Una buona serata e una buona continuazione d'ascolto da Martino Fiumi.